Modem.
Abbiamo sempre detto che con la stagione fredda avremmo dovuto, potuto aspettarci un nuovo aumento dei casi. Quello che non ci saremmo mai aspettati è la rapidità con cui questo è arrivato.
Viene decretata la chiusura di discoteche, sale da ballo e club. In tutte le strutture della ristorazione è ammessa unicamente la consumazione al tavolo.
Non si tratta di un focolaio, di un caso isolato, di una situazione ben localizzata, no. Si tratta di casi diffusi, presenti un po' su tutto il territorio cantonale, per cui non siamo, per una buona parte di questi, in grado di definire una probabile causa del contagio.
Un'ulteriore novità è l'obbligatorietà nell'ambito dei negozi, delle superfici commerciali, del porto della mascherina facciale per la clientela e per il personale che non è protetto da plexiglass o da supporti fissi.
Quello che dobbiamo evitare a tutti i costi è che si passi a una cosiddetta diffusione comunitaria, dove il virus circola non controllato nella comunità.
Le voci del medico cantonale ticinese Giorgio Merlani e quella del presidente del governo Norman Gobbi nella copertina curata da Paolo Dell'Oca. Il tema, lo avete sentito, è quello del contrasto all'incedere del coronavirus, un virus che ha tra le sue armi più temute quella della velocità. Basti dire che a livello svizzero nell'ultima settimana ci sono stati 584 casi al giorno in media, con un aumento rispetto alla settimana precedente dell'87%. In Ticino si è passati da una media inferiore ai 10 casi al giorno ai 40 contagi di ieri. Assistiamo dunque ad una moltiplicazione per 4 in pochi giorni. Nei Grigioni le infezioni sono aumentate di 2,5 volte in una sola settimana. Buongiorno dalla redazione di Modem e da Roberto Porta oggi al microfono. Questa dunque la realtà con cui siamo di nuovo confrontati. Il virus torna a tallonarci da vicino e per parlarne abbiamo con noi in apertura di puntata il consigliere di Stato Raffaele De Rosa, il ministro della Sanità e della Socialità ticinese. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Una prima domanda. Lei si è presentato in conferenza stampa ieri con la mascherina. Ha voluto dirci che questo è il futuro che ci aspetta, usarla il più possibile.
È proprio così. Già da diverse settimane ricordo l'importanza di questo dispositivo di protezione, che non risolverà tutto, ma è uno strumento estremamente utile e fondamentale di prevenzione e di protezione per noi stessi e anche per gli altri. Per cui penso soprattutto, immaginando quello che ci aspetta con l'arrivo dell'autunno e dell'inverno, sarà molto importante ricorrere anche a questo strumento.
Immaginandoci l'autunno e l'inverno, ieri avete presentato un pacchetto di misure, tra cui la mascherina obbligatoria nei negozi e nei centri commerciali. Altri cantoni sono andati più in là, mascherina obbligatoria se ci si trova all'interno, ad esempio nel canton Berna. Perché il Ticino ha adottato una misura parziale o una mezza misura?
Personalmente ritengo che appunto la variante che lei ha citato del canton Berna, quindi la generalizzazione dell'uso della mascherina in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, fosse la soluzione migliore. Era importante però che il Consiglio di Stato adottasse rapidamente una proposta, la facesse propria e trovasse una convergenza, e ciò che il Consiglio di Stato ha fatto ieri, adottando comunque una misura che è quella adottata dalla maggior parte dei cantoni che hanno deciso di inserire questa misura, quest'obbligo nei luoghi chiusi, quindi in particolare nei negozi e nei centri commerciali. Il Consiglio di Stato però, l'ha detto anche ieri il Presidente del Governo, valuterà, monitorerà da vicino la situazione e sarà anche disposto ad estendere ulteriormente l'uso della mascherina anche agli altri luoghi, proprio sull'esempio di Vaux e Berna qualora la situazione epidemiologica non dovesse stabilizzarsi. Quindi penso che questo sia un messaggio molto chiaro alla popolazione.
Ma così non c'è il rischio di rincorrere la pandemia? Misure più drastiche, diciamo così, permetterebbero magari di frenare l'incalzare di questa crescita?
Sono d'accordo con lei ed era per questo che già alcune settimane fa avevo proposto di introdurre l'obbligo della mascherina nei luoghi chiusi, nei negozi, nei centri commerciali, anche pensando all'arrivo di un forte flusso di turisti, come abbiamo visto in queste due settimane con le Herbstferien,
le vacanze dei cantoni svizzero-tedeschi, sì.
Le vacanze autunnali, soprattutto dei cantoni svizzero-tedeschi, abbiamo visto tantissimi turisti, sono persone che probabilmente non hanno vissuto quella fase di fine febbraio, marzo, aprile che noi abbiamo vissuto e caramente sulla nostra pelle. E queste persone, quindi, non conoscendo questa esperienza, adottano misure e un comportamento magari talvolta ritenuto inadeguato. Quindi era importante, secondo me, in quella fase introdurre questo obbligo, anche perché ricevevamo diverse segnali, io personalmente diverse segnali di cittadini che segnalava dei turisti che non si comportavano in maniera adeguata, appropriata, con prudenza, con sicurezza. Bref, era importante in questa fase, visto anche l'escalation che abbiamo avuto in questi due o tre giorni con una crescita rapida dei contagi, che il Consiglio di Stato si chinasse su questa proposta e prendesse questa decisione. Si tratterà ora di continuare a monitorare da vicino l'evoluzione della situazione epidemiologica e semmai poi correre ai ripari con ulteriori misure, ritenuto che ieri il Consiglio di Stato ha preso comunque diversi importanti provvedimenti, dalla chiusura delle discoteche e i club all'obbligo per tutto il settore della ristorazione di avere solo posti seduti e quindi la clientela dovrà sedersi al tavolo, non c'è più il servizio al bancone, non c'è più la possibilità di farsi servire in piedi e poi tutta una serie anche di altri provvedimenti, compreso sì, appunto l'obbligo della mascherina.
Avete decretato, l'ha detto, la chiusura di discoteche, bar e club. Non temete ora un aumento delle feste private, che sono anche più difficili da controllare?
Abbiamo sempre detto che il Consiglio di Stato propone le misure, le introduce con gradualità, con proporzionalità e con tempestività al momento giusto. Abbiamo visto in altri cantoni dove la situazione è ben peggiore al momento attuale rispetto al Ticino, dove i governi cantonali sono andati ad agire anche nell'ambito privato, andando ad agire ad esempio sul numero massimo di persone ammesse durante feste private come i compleanni ad esempio o cene private. Al momento attuale non si è ritenuto di agire in quell'ambito, anche perché lo ricordo già come cantone, già all'inizio dell'estate avevamo agito immediatamente anche nel settore delle discoteche, portando il numero dei frequentatori rispetto a quello che permetteva l'ordinanza federale dai 300 ai 100, più con l'obbligo di raccogliere e di verificare i dati di contatto, e questo ci ha permesso di superare l'estate in maniera tutto sommato tranquilla. Abbiamo avuto per tantissime settimane dei doppi zero, i dati della situazione epidemiologica erano molto positivi e confortanti rispetto invece a quello che abbiamo visto in numerosi cantoni, compresi i cantoni della Svizzera tedesca e della Svizzera centrale. Quindi si tratta ora di monitorare attentamente la situazione e poi il Consiglio di Stato l'ha detto anche ieri durante la conferenza stampa, ha già pronta tutta una serie di ulteriori provvedimenti qualora la situazione lo rendesse necessario.
Un esempio di un ulteriore provvedimento possibile?
Ma uno è stato già citato, poteva essere appunto l'estensione della mascherina a tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico.
Lei è anche ministro della socialità, c'è la curva dei contagi ma c'è anche quella di chi ha perso un posto di lavoro. Ieri sono stati pubblicati i dati della disoccupazione in Ticino rispetto a settembre 2019, quindi un anno fa c'è stato un aumento di oltre il 30% di senza lavoro, a livello svizzero siamo quasi al 50% in più, c'è quindi da tenere d'occhio anche questo picco.
È esattamente così, bisogna tenere d'occhio anche la situazione economica e sociale, sarà importante trovare il giusto equilibrio, la giusta convergenza tra le esigenze e la priorità di difendere la salute della popolazione, ma anche di permettere all'economia di continuare ad attivare ad attenuare, permettetemi questo termine, l'impatto di questa situazione, perché anche negli altri paesi sappiamo che il Ticino e la Confederazione lavorano molto con l'export e la situazione in diversi paesi è veramente molto difficile, per non dire drammatica, e quindi sarà molto importante sostenere, come è stato fatto sin dall'inizio, grazie a tutta una serie di misure tempestive e immediate promosse dal Consiglio federale. Ricordo l'estensione e la facilitazione per l'indennità di lavoro ridotto, l'introduzione dell'indennità perdita di guadagno corona, i prestiti a interesse zero per le piccole e medie imprese, e tutta una serie di
misure in aiuto dell'economia
prese anche da parte del Consiglio di Stato, del Cantone e anche dei comuni. Il Consiglio di Stato presenterà comunque anche in questo ambito della socialità ulteriori provvedimenti lunedì, oltre a quelli già adottati. Penso ad esempio al contributo per le mascherine per le persone in situazione economica fragile.
Ieri in conferenza stampa è stato detto che il lockdown è l'ultima ratio, in altre parole non escludete del tutto la chiusura. Sono in molti però a ritenere che un secondo lockdown potrebbe portare al disastro economico.
Un eventuale secondo lockdown non lo vuole nessuno, non lo auspica nessuno, e bisognerà fare il possibile per evitare di dover discutere un'eventualità del genere. Dopo quello che abbiamo vissuto durante la primavera, abbiamo tratto tutti degli insegnamenti, sappiamo come ci dobbiamo comportare, l'autorità politica ha adottato tutta una serie di provvedimenti, lo sta facendo ancora adesso, lo farà anche in futuro, ma è fondamentale ricordare anche la responsabilità individuale, la solidarietà di tutti i cittadini, esattamente come tutti insieme siamo riusciti a fare durante quella fase acuta, ed è grazie alla responsabilità di tutti i cittadini che hanno capito il momento, hanno compreso le misure, le hanno fatte proprie e le hanno anche poi implementate. E quindi ritengo che è fondamentale per tutti capire la situazione delicata in cui ci troviamo, dove sarà fondamentale riuscire a trovare l'equilibrio in questi tre ambiti, che sono la salute pubblica, la gestione quindi della malattia e di una seconda ondata, la tenuta dell'economia e poi anche la tenuta della socialità e del sociale. Non sono tre ambiti come si pensa di far passare in contraddizione. Io ritengo che non c'è economia se non c'è la salute della popolazione, e non c'è economia senza socialità e viceversa. Quindi sarà importante trovare il giusto equilibrio in questi tre ambiti, proprio perché ci aspetta un autunno e un inverno molto difficile su tutti e tre questi ambiti.
Un paio di domande per concludere, poi lasciamo ai suoi impegni. Domande sui test medici. È preoccupato se pensa all'approvvigionamento del materiale necessario per condurre questi test di depistaggio, per individuare il virus, visto che ci sono delle difficoltà nel trovarli sul mercato?
Sì, devo dire e confesso che nutro una certa preoccupazione, anche perché in queste settimane come Cantone ci siamo adoperati tramite anche il medico cantonale e gli esperti di questo settore per fare in modo di aumentare notevolmente la capacità di test, e il test è un elemento fondamentale nella strategia di contenimento, e quindi sia con l'ente ospedaliero, con EOLAB e con i rappresentanti dei laboratori privati si stanno mettendo in campo tutte quelle misure per cercare A, di avere più capacità di test, B, di avere anche più rapidità nella risposta dei test, che è pure un parametro molto importante, quindi anche nel processo, nei protocolli, di essere molto più rapidi. Ho preso atto negli scorsi giorni, penso come tutti voi, di questa preoccupazione del Consiglio federale, dicendo probabilmente non avremo sufficienti scorte o sufficiente materiale, nel senso che queste sono limitate a 2 settimane. Esprimo anch'io una grande preoccupazione, penso che sia compito della Confederazione assicurare agli attori pubblici e privati, ai cantoni, sufficienti scorte, perché noi il lavoro stiamo facendo, abbiamo predisposto anche macchinari molto innovativi, penso con le OC, stiamo rivedendo i protocolli, stiamo introducendo anche dei sistemi informatizzati per velocizzare anche il tempo di risposta, c'è grande disponibilità, c'è il personale competente, le apparecchiature, però se dovesse venire una mancanza di materia prima, di reagenti, di materiale, ovviamente questo metterebbe in difficoltà tutti e non deve succedere.
Il Canton Zurigo ha chiesto proprio Sergio, ieri l'introduzione ne ha fatto accenno anche lei, dei test rapidi, 15 minuti per avere il risultato, permetterebbero di fatto di vivere quasi normalmente, così si dice. Per l'Ufficio Federale della Sanità non è però ancora il momento di introdurli in modo massiccio e diffuso, non sono ancora stati valutati e autorizzati, testati, insomma, bisogna capire se veramente portano ai risultati sperati. Lei come la vede?
Penso che il test rapido sia un elemento molto interessante, seguiamo con interesse, siamo in stretto contatto sia tramite il medico cantonale con gli altri medici cantonali, sia con l'autorità federale, con l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, e penso che arriverà. Si tratterà di integrare questi test rapidi nella strategia di test, però è anche vero che questo deve avvenire quando questi test saranno affidabili, e oggi, ancora è stato ribadito anche dalla Confederazione negli scorsi giorni, il numero di falsi e negativi è ancora relativamente importante, e quindi sarà per noi veramente utile e necessario introdurli quel momento che saranno affidabili, anche perché non è nell'interesse di nessuno di avere dei test rapidissimi che però non danno una certezza nel loro esito.
Raffaele De Rosa, la ringrazio molto, la dobbiamo lasciare ai suoi impegni, salutiamo, buongiorno, buona
Grazie.
Giornata.
Buona giornata, buon lavoro, buona giornata a tutti.
Un buongiorno anche agli altri due nostri ospiti, do il benvenuto a Giuseppe Togni, lei è microbiologo, responsabile scientifico presso Unilabs, uno dei maggiori laboratori di analisi mediche del nostro paese, benvenuto a lei.
Buongiorno.
E buongiorno anche a Cristian Garzoni, medico e specialista in malattie infettive presso la clinica Moncucco di Lugano. Iniziamo da lei, dottor Garzoni, sappiamo che ha pochi minuti per stare con noi, poi deve continuare le sue visite in ospedale. Abbiamo sentito mascherina nei negozi, nei centri commerciali, è stato deciso ieri, una buona misura, o si poteva introdurre questo obbligo anche altrove, negli spazi chiusi in generale, come ad esempio nel Canton Berna?
Buongiorno, ma io penso, come altri esperti e come tantissimi altri medici, che un uso generale delle mascherine sia una buona cosa, cioè più la si usa e meglio è nei luoghi dove si fa fatica a stare distanti, che sono tutti gli spazi chiusi. Le mascherine, abbiamo imparato due cose importanti negli ultimi mesi che hanno due utilità maggiori. Il primo è che prevengono il diffondersi di tutti i virus respiratori, di tutte le influenze, i mal di gola banali che conosciamo negli inverni. Chi mette la mascherina si ammala molto meno. Quindi non solo non prenderà il Covid, ma non avrà anche l'influenza, non dovrà andare dal medico a fare i test, i tamponi, che come abbiamo sentito dall'onorevole De Rosa magari mancheranno, e quindi aiuta tutti. E la seconda cosa è che chi inala poco virus fa delle forme di Covid più banali di chi invece inala tanto virus. Quindi se uno mette la mascherina magari non sarà protetto al 100%, ma tenderà a fare delle forme più leggere. Ed è per questo che noi crediamo che la misura per i negozi è stata un'ottima cosa, ma soprattutto se adesso i numeri si confermeranno a questi livelli o peggio, ci sia poi un escalation e un obbligo in tutti gli spazi chiusi.
Numeri a questi livelli, le ospedalizzazioni rimangono però molto basse. In aprile, facciamo un esempio, eravamo ben oltre i 2300 casi al giorno, oggi siamo a 200. Da questo punto di vista sta davvero iniziando la seconda ondata?
Sicuramente, se guardiamo le curve, un'onda c'è, non sarà verosimilmente, speriamo, un'onda di tsunami come la prima, però l'onda, gli aumenti ci sono, i pazienti vengono ricoverati con la stessa proporzione dei totali, adesso diagnostichiamo molto di più perché diagnostichiamo anche pazienti con pochi sintomi, però abbiamo adesso siamo quasi in Ticino, dovremmo essere attorno a 5 pazienti ricoverati, sappiamo che i pazienti finiscono in cure intensive. Quindi sicuramente se i numeri continueranno a aumentare, in proporzione aumenteranno anche i pazienti ospedalizzati. Ricordo una cosa importante, noi abbiamo dovuto chiudere praticamente gli ospedali a tutto quello che non era Covid per poter fronteggiare l'emergenza. Questa è una cosa che dobbiamo assolutamente evitare, e i piani pronti con il cantone per poter accogliere anche nelle cure intensive i pazienti che avranno bisogno di poter essere ospedalizzati prevedono di mantenere una grossa quantità di letti a disposizione per la medicina normale. Nessuno vuole bloccare l'attività sanitaria normale per un'emergenza come è stato, e quindi, come diceva l'onorevole De Rosa, siamo tutti chiamati a fare il nostro dovere in maniera da tenere i numeri bassi.
Giuseppe Togni, una prima domanda anche a lei. Ricordo, microbiologo, si occupa di test di depistaggio professionalmente e molto intensamente da mesi ormai. È preoccupato per la possibile carenza di materiale per condurre questi test, materiali come ad esempio i reagenti?
Allora, la risposta è sì e no. Allora, più tendenza a un sì, ma spiegherò per vari motivi. Per spiegare un po' queste carenze, bisogna sapere che ci sono, senza entrare in dettagli tecnici, due grandi tipi di strumenti, quelli che fanno grossi volumi di test, che possono fare un centinaio alla volta. Questi sono strumenti, sembra un po' paradossale, ma abbiamo meno problemi in termini reagenti, perché sono dei sistemi aperti dove ci possiamo fornire anche da diversi fornitori e sono un po' più semplici. Poi ci sono degli strumenti un po' più piccoli, che sono quegli strumenti che permettono di essere rapidi quando bisogna dare un risultato individuale d'urgenza, o adattati a piccole strutture. E questi sistemi, che chiameremo dei sistemi chiusi, sia dipendenti dai reagenti del fornitore stesso. In questi casi ci sono grossissimi problemi. Quindi, diciamo, la risposta è sì e no. Per fare grandi volumi, piuttosto no, ma come l'ha detto il consigliere di Stato Raffaele De Rosa prima, bisogna anche essere rapidi, e in termini di rapidità questi grossi volumi non sono totalmente adattati. Se pensiamo che adesso arriviamo nel periodo della influenza più o coronavirus, in strutture come cliniche dove bisogna subito separare i pazienti con coronavirus dagli altri, e lì si vuole un risultato più rapido, e in questi casi ci possono essere problemi. Stiamo cercando tutti soluzioni adeguate, soluzioni alternative, però con questi piccoli strumenti c'è un problema.
Ma c'è un problema solo con i reagenti o anche con altre componenti del test?
Perché appunto, quando dicevo che c'erano piuttosto diversi parametri da tenere in conto quando si parla di mancanza di reagenti, come l'ha detto nello stesso momento il consigliere di Stato prima, ci vuole anche aumentare la capacità. Ci saranno più casi di situazioni dove c'è una situazione clinica che fa pensare a un coronavirus, quindi arriva l'inverno, arrivano i giorni freddi, arriva l'influenza e si vogliono aumentare le capacità. Aumentare capacità vuol dire ci vogliono più reagenti. Come l'ho detto, se si usano certe tipologie di strumenti forse il problema non è drammatico, serio ma non drammatico, ma poi va dimenticato che non ci vogliono solo i reagenti, ci vogliono gli strumenti. Come è stato detto prima, in Ticino si stanno installando nuovi strumenti, l'abbiamo fatto anche noi, ne abbiamo comandati.
Ci vuole anche personale in più.
5-6 strumenti a più di una decina solo nella Svizzera romanda, e poi gli strumenti non funzionano da solo, ci vuole anche personale qualificato, competente, però bisogna anche formarlo su questo. Da nuova tipologia di fare grandi volumi, bisogna adattare i tempi di lavoro, bisogna adattare i team per essere efficienti e avere risultati di qualità tutta la giornata. Quindi, diciamo, i grossi challenge: uno è avere più reagenti per questi strumenti che permettono di fare le analisi un po' più rapidamente per gestire le urgenze, e poi digerire questa crescita con reagenti, strumenti e personale.
Cristian Garzoni, parliamo di test rapidi. Permetterebbero di fare un deciso passo in avanti nel contrasto alla pandemia? Vanno introdotti al più presto, come ha chiesto ieri il Canton Zurigo, secondo lei, o bisogna aspettare che siano davvero affidabili, perché c'è questo timore?
Allora, forse aggiungo una cosa a quello che ha detto il dottor Togni. Oltre ad avere dei test, c'è tutto l'apparato prima del test, cioè il paziente deve essere comunque testato in sicurezza, quindi bisogna poter avere un grosso flusso di pazienti che vanno in una struttura e vengono visti in sicurezza. Questo è il caso, per esempio, dei checkpoint che abbiamo organizzato sul territorio, così come dal medico curante. E poi bisogna comunicare i risultati, quindi oltre alla parte di test c'è tutta l'infrastruttura che sta dietro. I test rapidi, per immaginarsi, sono come dei test di gravidanza, cioè per me è il tampone come prima, viene fatto nel naso, però il risultato avviene in circa 15 minuti. Che cosa hanno di difetto oggi? È che hanno tanti falsi negativi, cioè o non tanti, ma hanno un numero abbastanza grande di falsi negativi, a tal punto che se il test è negativo, uno o due su 100 in realtà sono positivi. Ora noi facciamo i test primariamente per trovare tutti i positivi, perché li vogliamo isolare, così come vogliamo isolare i contatti, in maniera che non diffondano il virus. Questo è il principio del test di massa e del contact tracing. Se noi invece usiamo un test che me ne fa scappare via uno o due su 100, è chiaro che è un test subottimale. Per questo che c'è una discussione tra gli esperti e le autorità politiche. È chiaro che se i numeri dovessero aumentare a tal punto che possiamo permetterci di avere un test un po' meno affidabile, allora diventa attuale il loro utilizzo. Attualmente, avendo un ottimo test che è la PCR disponibile in quantità sufficienti, continuiamo a utilizzare quello.
Dottor Garzoni, so che ci deve lasciare un'ultima domanda. Lei in primavera, in una trasmissione televisiva alla RSI, aveva detto: ci dovremo ammalare tutti. Continua a pensarla così?
Ci sono ancora molte domande aperte su questo virus e questa è una di quelle. Noi non sappiamo l'immunità che dà una malattia quanto dura, cioè se io faccio oggi un Covid non so se potrò rifarlo o no. Ci sono dei casi ben documentati di persone che lo rifanno, quindi magari l'immunità non persisterà, e questo è un tema che tocca anche l'idea del vaccino. Se un vaccino arriva, per quanto durerà, questo non lo sappiamo ancora, così come questo virus è un virus di una famiglia che può anche mutare nel tempo e quindi magari ripresentarsi dopo un anno o due in altra forma e quindi non essere più così ben riconosciuto dal sistema immunitario. Non posso rispondere a questa domanda, è chiaro che sarebbe bello se fosse così, ma l'evidenza che sarebbe utile che tutti fanno la malattia per essere protetti oggi non c'è ancora.
Non si parla più di immunità di gregge, però è un'espressione che è sparita, dottor Garzoni.
Ma diciamo, appunto per questo motivo qua, l'immunità di gregge è un concetto ben chiaro in malattie infettive. Quando tutti hanno fatto una malattia o una grossa parte della popolazione, non ci sono più persone che si ammalano, che producono quindi virus e che infettano ulteriori persone. Come dicevo, visto che non sappiamo bene per quanto tempo la protezione dura con questo virus, non si sa in realtà bene se l'immunità di gregge è un concetto applicabile a questa malattia o meno.
Grazie mille, dottor Garzoni, la lasciamo ai suoi pazienti. Buona giornata.
Anche a voi, buongiorno, grazie.
Torniamo da Giuseppe Togni, torniamo ai test. La Svizzera è una delle potenze farmaceutiche del pianeta, eppure questa pandemia ci ha fatto capire che siamo anche fragili da questo punto di vista. In primavera sono mancate le mascherine, mancavano i principi attivi di diversi farmaci, perché l'80% di questi principi attivi proviene da Cina e India. Insomma, Svizzera super potenza in campo farmaceutico, ma fragile. E anche i test lo dimostrano, la questione dei test.
Sì, ma diciamo la verità, superpotenze sono anche gli Stati Uniti, anche la Francia, anche il Regno Unito, e ci siamo trovati tutti confrontati. Adesso bisogna restare ancora molto umili rispetto a questa pandemia, nessuno l'ha anticipata e nessuno sa esattamente dove andiamo. Non vuol dire che non dobbiamo fare nulla, però abbiamo fatto molti progressi, infiniti progressi dall'inizio, da quando a novembre si diceva è un virus dei cinesi, ancora a gennaio non si dice in Europa se arriva non sarà un gran problema, è una specie di influenza. Ne abbiamo sentite di tutte le teorie su questo, bisogna restare molto umili e essere molto pragmatici. Adesso abbiamo bisogno di mascherine, abbiamo le mascherine, abbiamo bisogno di farmaci, si stanno studiando farmaci, ci vorrà forse un vaccino, si sta facendo un vaccino, ci vogliono dei test e si sviluppano test. La tempistica di quando sono arrivati è un po' la tempistica che si conosceva, i test PCR sono relativamente facili da sviluppare una volta che si conosce il virus e li avevamo a disposizione relativamente in fretta, tra l'altro a marzo, fine febbraio, inizio marzo, quando sono arrivato in Svizzera, i test PCR erano efficaci, mancavano i reagenti, quello è vero.
Ma perché mancano questi reagenti? Chi li produce, da dove arrivano e che tensioni ci sono sul mercato per poterli ottenere?
Per quelli con questi grandi macchinari, come dicevo, un po' stile strumenti, li chiameremo grandi strumenti stile aperto, dove si possono mettere dei reagenti di diversi fornitori, ne abbiamo un po' dappertutto, ne abbiamo in Svizzera, ce ne sono all'estero, i reagenti erano di qualità e bisognava prepararsi. Poi all'inizio, se vi ricordate, c'era solo l'ospedale universitario di Ginevra che li faceva per la Svizzera, perché all'inizio si doveva dire facciamoli di qualità, è il centro di riferimento per le nuove infezioni virali, hanno sviluppato questo, poi rapidamente si è passato a altri laboratori, laboratori privati e così via. Poi si è passati relativamente in fretta da sistemi, questi open, sistemi aperti, a degli strumenti che sono arrivati, quei piccolini che dicevo prima, piccolini, mediamente piccoli, perché anche lì i fornitori dovevano crearli questi reagenti, ci hanno messo 1, 2, 3 mesi, però sono di qualità. Poi lasciamo via l'aspetto sierologia, arriviamo adesso a questi, forse se posso permettermi di parlare un paio di minuti, questi test rapidi.
Velocissimo, che, siamo quasi.
Appunto, potevano
ancora
arrivare,
un capitolo francese.
Ok, veloce veloce. Adesso sono arrivati, noi ne abbiamo provati alcuni, ce ne sono di buoni, di un po' meno buoni, però come lo diceva il dottor Garzoni, ci sono questi falsi negativi che sono più o meno del 5%. Dobbiamo vivere con questi, e questi test non è che bisogna dire questo al posto della PCR, come la PCR quando dà un risultato negativo si ripete, e questi test sono più first line, si fa se positivo, è positivo, se negativo si conferma con un altro test. Quindi questi algoritmi di come usarli, quelli aspettiamo le decisioni delle autorità. Noi li abbiamo provati, sappiamo che funzionano relativamente bene, in ogni caso come è stato annunciato dai fornitori, sono dei buon test, però bisogna usarli correttamente. Correttamente vuol dire lo facciamo, se positivo ok, se negativo sappiamo che c'è un rischio,
ci sono,
cosa fare come conferma.
Sì, ci sono costi. Quindi anche importanti sui test, perché ne facciamo circa 15.000, ci sono costi anche importanti per fare i test, ne facciamo 15-16.000 al giorno, moltiplicato
appunto,
per 80-100 franchi.
Questo è un altro aspetto, perché tutto ha un costo. Diciamo, questa pandemia ci fa vedere che stiamo gestendo dei rischi. C'è un rischio se si fa un test meno sensibile, c'è un rischio se si fa un test dove si aspettano giorni per il risultato, c'è un rischio finanziario legato ai costi di queste, c'è un costo clinico, c'è un costo di laboratorio, quindi ci sono molti parametri, e oggi c'è stato un uomo politico, un medico, una persona del laboratorio, più modestamente, per dimostrare che questo è un problema che è complesso, che fa intervenire molti ambiti della nostra società.
Lo abbiamo detto, dati in crescita in Svizzera per quanto riguarda i contagi, ma dati in crescita anche in diversi paesi d'Europa. Preoccupa in particolare la situazione in Spagna, in Gran Bretagna, anche in Germania, in Italia, ma il paese che al momento sta soffrendo di più è la Francia, e noi ci colleghiamo con Antonella Tarquini, nostra collaboratrice a Parigi. Cosa dire, Antonella, ospedali al limite in diverse regioni del paese?
Buongiorno, sì, gli ospedali sono al limite, tanto che la direzione degli ospedali annuncia non una nuova ondata, ma addirittura una marea nei prossimi 15 giorni. La saturazione dei letti in rianimazione è preoccupante, perché sono già dal 35 al 40% pieni di malati di Covid. Le ultime cifre di contagi sono veramente preoccupanti, sono state 18.129 contagi in 24 ore, sono già morte più di 32.500 persone, negli ospedali non si fanno più interventi di medicina normale, e dopo Parigi, la Guadalupe e Marsiglia, altre 4 città passano da domani a zona di allerta massima, che è l'ultimo passo prima dello stato di urgenza sanitaria, cioè Lione, Lille, Grenoble e Saint-Étienne, dove i parametri che fanno scattare la massima allerta sono veramente preoccupanti. La soglia di 250 nuovi casi per 100.000 abitanti è passata a 308 a Lille, quella per gli anziani che è di 100 su 100.000 è arrivata a 273, quindi delle proporzioni pazzesche.
Quasi il triplo.
La A Parigi dunque tutto chiuso, i bar sono chiusi da martedì scorso, i ristoranti sono riusciti a salvarsi perché hanno adottato un protocollo sanitario molto stretto, ma c'è una polemica sociale molto forte perché i mezzi pubblici sono strapieni nelle ore di punta, c'è veramente nell'aria una sommossa sociale che non tarderà a scoppiare perché poi ci sono, come sapete, i negazionisti, quelli che non si mettono la mascherina, per cui anche in metropolitana ci sono delle scene quotidiane di reazioni degli utenti che si arrabbiano perché la gente non le porta. Poi c'è il fenomeno delle feste private di cui parlavi te, le feste private che sono non solo quelle organizzate in famiglia, da amici, eccetera, ma addirittura gente che si prende in affitto degli appartamenti per organizzare feste come se fosse un luogo pubblico, una discoteca, dove la gente, 80-100 persone, si ritrovano per ballare, per bere, eccetera.
Feste private, ma cos'altro è andato storto nella gestione dei mesi estivi in Francia per arrivare a questi dati?
È stata soprattutto l'estate, sono stati purtroppo i giovani che d'estate con la movide sfrenate hanno creato una serie di contagi, le scuole tutto sommato meno, ma le università per esempio, da quando Parigi è diventata zona di allarme massimo, le università possono accogliere la metà degli studenti perché pare che siano stati dei focolai tremendi, perché oltretutto escono dalla scuola con la mascherina indossata perché è obbligatoria, ma le scene che si vedono al di fuori all'uscita delle scuole è come se niente fosse, quindi i bar sicuramente. E poi adesso il ministro della sanità ha detto che la mascherina va portata anche, intanto va portata anche nei luoghi chiusi, negli uffici è obbligatorio, anche se ovviamente non c'è nessun controllo, e per gli anziani soprattutto, anche perché si avvicinano le vacanze autunnali e c'è una grande preoccupazione a questo proposito, perché si sa che gli anziani vedono i nipoti, se ne occupano, eccetera, e quindi il ministro ha detto che la mascherina deve essere portata anche in casa. E quindi la situazione, per quanto ci siano delle nuove misure economiche di aiuto, siano state estese a tante categorie, la situazione sociale è veramente al limite. Le scene di foto che avrete visto di metropolitane sovraccariche sono davvero inquietanti.
La mascherina anche in casa penso che sia una situazione che fa capire la gravità del momento in Francia, paese osservato speciale a livello europeo per quanto riguarda il contrasto al coronavirus. Siamo ormai giunti al termine della nostra puntata. Io ringrazio i nostri ospiti, un grazie anche a Davide De Donatis alla regia tecnica del programma. Non dimenticate il nostro sito internet rsi.ch/modem. Da Roberto Porta una buona fine di settimana. Modem torna lunedì.